La settima ossessione. Cinema e dintorni con Daniele Marsiglia e Vito Piazza.
Buonasera, benvenuti alla settima sessione 18.09, siamo in ritardissimo, vado subito a salutare il nostro primo ospite che è Matteo Regoli. Buonasera Matteo.
Buonasera.
Buonasera e benvenuto, scusa il ritardo, scusa anche a tutti i nostri ascoltatori e ascoltatrici, abbiamo avuto dei piccoli problemi tecnici ma il nostro prode tecnico Stefano Patrizio li ha risolti immediatamente e lo ringrazio. Allora, iniziamo questa puntata della settima sessione di mercoledì 25 gennaio 2023, puntata numero 18, con un film che è tornato al cinema a distanza di quasi 25 anni, era il 1999 quando debuttò nelle sale. Ed è diventato, tra l'altro, il 1999 è un anno di grandissimi film, no? Io penso sempre al 99, tra Matrix, questo e poi tanti altri, un film che hanno veramente fatto la storia del cinema. E questo film invece è un film che poi ha lanciato tra i cinefili questo nome che insomma era già in voga, ma questo film l'ha fatto proprio lanciare a livello internazionale. Sto parlando del giapponese Takashi Miike e il film si chiama Audition ed è proprio in questi giorni, da lunedì, nelle sale in una versione restaurata. Io ti ho contattato per riparlarne assieme. Allora, per chi è proprio a secco del film, raccontaci un po' di che cosa parla.
Allora, per chi è proprio a secco, che forse poi è il modo migliore per riscoprirlo, al cinema, distribuito da Wanted Cinema, praticamente Audition, tu giustamente hai citato il 1999, un anno importantissimo, penso anche a Magnolia, per esempio, di Paul Thomas Anderson, ma dal Giappone, nel Giappone, in quegli anni ferveva, diciamo, il fenomeno, la corrente del J-horror, praticamente una serie di film dell'orrore, come a Ringu per esempio, e poi divenne The Ring nel remake hollywoodiano, ma anche i film di Kiyoshi Kurosawa, che ottennero un notevole successo a livello internazionale, soprattutto per il loro essere grafici, per la loro violenza spesso spropositata. E Audition si contrappone in un certo senso a questa corrente, fece un po' anche da spartiacque, perché si presenta allo spettatore ignaro, come appunto dicevamo prima, non averlo mai visto è il modo migliore per scoprirlo in questa nuova edizione restaurata. Appunto, è un film dalla doppia faccia, che parte con una premessa da commedia romantica, se vogliamo, della domenica, perché la storia è quella di un produttore giapponese, un produttore cinematografico di mezza età, con un figlio adolescente, che è rimasto vedovo da 7 anni e su consiglio di un collega del mondo del cinema, per trovare una moglie, diciamo, si inventa un sotterfugio, quello di una finta audizione, da qui il titolo Audition, per trovare la protagonista di un film che non ha alcuna intenzione di fare, ma che appunto gli permetterebbe, questa audizione, di entrare in contatto con le ragazze, diciamo, più belle del settore, tra le quali poi eventualmente scegliere una donna da corteggiare. E trova, si innamora proprio a prima vista, come succede proprio nei film romantici, nelle commedie romantiche. Si innamora di questa giovane e dolcissima all'apparenza ragazza, Asami, che a quanto pare lo ricambia. E questa premessa però viene da un certo punto del film in poi. Poi c'è una scena memorabile con la giovane Asami in casa, che sta aspettando la telefonata del protagonista, e quando il telefono squilla succede una cosa che, ok, non spoileriamo, e appunto questa premessa viene tradita, questa premessa di film commedia romantica, e il film da quel momento in poi diventa un delirio di violenza raramente toccata prima e dopo anche dal cinema. Io l'ho rivisto in questi giorni.
Sì.
E fa ancora veramente tanta impressione, nonostante, come hai detto, siano passati più di 20 anni.
Sono passati, sì, 20, quasi 24 anni, quindi non è un film per deboli di cuore, questo Audition.
Sicuramente non è un film per deboli di cuore, e tra l'altro è rimasta una famosa frase sua, di Nike, che nel presentare il film disse: volevo fare un film che gli spettatori si sarebbero pentiti di aver visto.
Già, l'avevo letta questa, questa frase.
E quindi, ecco, è una frase abbastanza, ti fa capire abbastanza il genere di film che...
Però, ecco, chi lo ha visto forse alla fine non se ne è pentito, questo film.
No, assolutamente.
Senti, ma Takashi Miike è un regista molto prolifico, per chi non lo conoscesse, addirittura
sì.
Ha all'attivo tra film e episodi televisivi più di 100 regie. È uno di quei registi che all'anno, diciamo che in Giappone, ora se non sbaglio anche Sion Sono è giapponese, giusto?
Sì, sì.
Anche lui, insomma, va sulla stessa media, no? A volte 2-3 film l'anno, no? Tant'è che ai festival,
sì, ma
a volte...
Miike ha, da questo punto di vista, veramente pochi rivali.
È imbattibile, davvero imbattibile.
Non si fa il tempo a stargli dietro.
Esatto. E, tra l'altro, è uno dei registi che Quentin Tarantino apprezza di più, l'ho sempre detto. Tra l'altro ha prodotto, se non sbaglio, anche un film che si chiamava 13 assassini, se non sbaglio, del 2010, che venne presentato anche alla Mostra del Cinema di Venezia di quell'epoca. Non sempre, purtroppo, devo dire, in Italia i film di Takashi Miike vengono distribuiti, ahimè. Quindi nel 99, sì, Audition ho letto che venne distribuito, anche se in maniera molto molto centellinata, diciamo, non è che abbia una grande release, come dicono gli americani,
sì,
una grande distribuzione. Quindi è il modo giusto per poterlo recuperare. Ancora per oggi si può recuperare, in questi 3 giorni, di lunedì, martedì, mercoledì. Questa è l'ultima serata per recuperarlo, perché tra l'altro questo film in streaming non si trova, quindi non c'è su Netflix, non c'è su Prime Video, non c'è in nessuna piattaforma, manco a pagamento, cioè Chili, Rakuten, eccetera. Non c'è da nessuna parte.
Ho
controllato poc'anzi, non c'è da nessuna parte. Quindi l'unico modo per vederlo è o acquistare il DVD, in un video.
Sono splendide edizioni.
Tu ce l'hai? L'ho visto una tua foto sul profilo Facebook, eri tu che ce l'hai?
Sì, io ho la versione di Arrow Video, quindi inglese, ovviamente in giapponese ma con sottotitoli inglesi. In versione italiana non penso ci siano in alta definizione o Blu-ray, penso esista solo il DVD.
Esiste il DVD, ecco.
Immagino che arriverà prossimamente con questa edizione
restaurata, che abbiamo visto nelle sale. Sì, sicuramente un film da recuperare, come non tutte le ciambelle gli sono riuscite col buco, possiamo dire, a Takashi Miike, perché comunque è uno che punta molto anche sulla quantità, però
sulla
qualche
quantità,
perla,
esatto.
Qualche perla sicuramente la tira fuori. E, senti Matteo, approfitto della tua presenza per dare conto, insomma, un po' non ovviamente non ci abbiamo tempo, anche perché siamo partiti in ritardo, per leggerle tutte, ma per commentare brevemente in un paio di minuti quelle che sono state le nomination agli Oscar di ieri, no? Ieri si sono svelate le nomination agli Oscar, che si saranno poi il 12 di marzo. E, brevemente, prendendo le categorie principali, no? Miglior film, i candidati sono Top Gun Maverick, Women Talking, Everything Everywhere All at Once, Gli Spiriti dell'Isola, Triangle of Sadness, The Fablemans, Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale, Avatar, La Via dell'Acqua, Elvis e Tar. Chi è che parte secondo te in pole position tra questi 10 candidati?
Allora, è una bella domanda. Come sempre gli Oscar sono abbastanza prevedibili, però pare che comunque a guardare, anche un po' conoscendo il ragionamento dell'Academy, dei votanti dell'Academy, e anche dai premi collaterali, quelli che diciamo anticipano gli Oscar, i premi del circuito diciamo di Hollywood, ti direi che il film favorito di quest'anno, che poi è un'anticipazione che arriva anche a guardare il numero di nomination totali ottenute, 11, mi pare che, penso che sia Everything Everywhere.
Sì, lo penso
che
anch'io.
Non è il mio, no. Non è tra i miei favoriti, ecco. Favoriti tra i miei preferiti, diciamo.
Certo, certo.
Però ecco, se ti devo dire chi secondo me la spunterà in base a quello che stiamo vedendo,
è
direi questo.
Vediamo, ancora ci sono un mese e mezzo e ancora altri premi, vediamo se le cose magari potrebbero cambiare. Io sono un romantico tifo Steven Spielberg, che è candidato anche come miglior regia, e tra l'altro oltre alle 11 nomination di Everything Everywhere All at Once, che insomma è quello che ha più nomination, ne ha preso un po' meno, ma comunque tante. Questo film Netflix di produzione tedesca, Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale, che forse molti non si aspettavano di trovare candidato addirittura a miglior film.
Sì, esatto, forse è stata la sorpresa più grande, sì. Insieme all'assenza di Decision to Leave di Park Chan-wook,
ecco.
Che tra l'altro non è rientrato
neanche in quelli,
neanche nei film straniero internazionali, esatto.
Dove c'è Close di Lucas Dont, tra l'altro, per restare in ottica canna.
Quindi sì, niente di nuovo sul fronte occidentale, forse è stata la più grande sorpresa, che era stata un po' anticipata dai BAFTA, gli Oscar inglesi,
sì.
Però ecco, non ci si aspettava che gli Oscar replicassero quel verdetto,
ecco. E c'è da segnalare appunto che è un po' una tendenza degli ultimi anni, no? Un po' dalla vittoria del film di Bong Joon-ho, Parasite, che comunque Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale batte Bandiera Tedesca. Poi c'è Triangle of Sadness di Ruben Östlund, che se non sbaglio è svedese, no, aspetta, ora non voglio dire una castroneria, la nazionalità di Triangle of Sadness è Danimarca, scusate, danese.
Danimarca.
Dalla Danimarca. E poi Gli Spiriti dell'Isola, una produzione del Regno Unito. Quindi su 10, 7 sono americani e gli altri sono un po' extra Stati Uniti, diciamo così. Va bene, ci sarà modo poi per verificare l'andamento dei premi e sentire un po' i rumors che girano e vedere se davvero Everything Everywhere All at Once arriverà e vincerà l'Oscar il 12 marzo, l'Oscar più importante, che quello come miglior film. Intanto voi andate a vedere Audition, come vi ha consigliato il nostro Matteo Regoli, che vi aspetta anche con un podcast, giusto?
Il podcast Freaking News, lo trovate su Spotify, abbiamo anche il sito Neonato.
Bene.
E poi ovviamente quotidianamente mi trovate su Every Eye.
Su Every Eye, perfetto. Matteo, ti ringrazio e
grazie,
ci sentiamo alla prossima.
Certamente, buon proseguimento.
Ciao.
In Medio Oriente, se sei una donna, devi imparare a difenderti il prima possibile. Ed è per questo che le uniche persone che possono cambiare questa mentalità devono essere le donne.
Sono io il capo. La tua vita dipende da me.
D'ora in poi obbedirai a delle regole. Meglio che tu non le infranga. È proibito aprire le finestre o uscire dalla casa. Non puoi imprecare, non puoi cantare e non puoi pregare il tuo Dio.
Io non ho un Dio.
Come puoi dirlo con tanta sicurezza?
Siamo in Siria o in Iraq?
Presto la Siria e l'Iraq non esisteranno più. Come giornalista giudicavi?
Io non giudico, io informo.
L'informazione e la propaganda sono cose molto diverse.
Come mai ti interessa l'opinione di una donna?
Sono una donna come te.
Ma qui le donne non contano niente.
L'uomo è superiore.
Che cosa volete da me?
I capelli si sono allungati in questi mesi.
141 giorni.
Eccoci qua, ancora in diretta con la settima sessione. Parliamo delle uscite cinematografiche del fine settimana. Da domani, giovedì 26 febbraio, distribuito dalla Lucky Red, arriva nelle sale italiane Profetiche, il nuovo film di Alessio Cremonini, che abbiamo il piacere di avere con noi in collegamento telefonico. Buonasera Alessio.
Ciao, buonasera a tutti.
Buonasera e benvenuto alla settima sessione. Allora, Alessio, 5 anni di distanza da Sulla mia pelle, torni al cinema con il tuo nuovo film intitolato Profeti. Cerco un po' di riassumere la sinossi del film. Profeti è una storia che parla di un confronto scontro, diciamo, tra Sara, interpretata da Jasmine Trinca, che è una reporter italiana che viene rapita dall'ISIS durante un reportage in Siria, e Nur, che è colei che la tiene prigioniera per diversi mesi in una sorta di casa costruita all'interno di un campo di addestramento dello Stato islamico. Nur è una foreign fighter e è anche moglie di un miliziano del califfato, dell'ISIS, e cerca, diciamo, tenta di convertire Sara e di farla così aderire all'estremismo islamista. E io partirei dalla prima domanda. Innanzitutto, perché il titolo Profeti?
Ma perché ci sono tanti profeti, ci sono profeti buoni, profeti che insegnano cose meravigliose, invece ce ne sono altri che invece non sono profeti, ma che vorrebbero essere, che sono profeti del male, ecco, chiaramente dite a quale delle due categorie in questo caso facciamo appello in qualche modo, ci rivolgiamo, qual è il... perché insomma profeti del male ce ne sono sempre, ce l'abbiamo avuti in Europa con le dittature, no? Del Novecento, non solo in Europa, adesso ce l'ha avuto qualche anno fa appunto con l'ISIS, il Medio Oriente, insomma. C'è sempre qualcuno che profetizza, no?
Sì.
Qualcosa che riesce a convincere delle persone, profetizza un futuro però orribile in qualche modo, però riesce a far credere alle persone che quello invece sia un futuro benefico, giusto, ecco, giusto. È incredibile, ma ci sono dei pifferai magici in qualche modo, no? Come il pifferaio magico.
Senti Alessio, c'è una sorta di filo rouge che collega un po' i tuoi film, pensando anche al precedente, che è un po' diciamo il tema delle prigionie, no? E quella di Sara non è tanto lontana dall'esperienza, diciamo, anche se diversa ovviamente, vissuta da Stefano Cucchi, che ha raccontato in sulla mia pelle. Ma guardandosi indietro, magari arrivando anche al tuo film precedente, che era Border, tu reputi che le prigionie, ho letto in un'intervista, siano una sorta di ingiustizia. Ci vuoi spiegare meglio questa cosa?
Beh, no, certo, sono assolutamente delle ingiustizie, questo mi pare, come dire, più che palese.
Certo.
Il problema è che il tentativo dell'essere umano di sottoporre a una prigionia altri esseri umani, a volte anche questo può diventare una prigionia casalinga, voglio dire, no? Quanti rapporti, ahimè, diventano delle prigionie, a volte finiscono addirittura con femminicidi, e in qualche modo questo è un problema, che quindi già il tentativo degli uomini, di alcuni uomini, di sottomettere le donne non è solamente un tentativo identificabile solo in un contesto storico o in una certa latitudine del mondo, ma credo che sia più generalizzato sia proprio all'interno del mondo che anche nella storia in qualche modo, ma comunque in senso più ampio il tentativo degli esseri, di alcuni esseri umani, di imprigionare gli altri, no? Addirittura a volte delle nazioni intere diventano prigioni. Cito per semplicità forse il caso più eclatante, quello della Germania degli anni 30, imprigionata, auto-imprigionatasi dentro il nazismo. Quindi dal privato fino a interi stati, cioè questo fa parte proprio della storia umana. Poi ci sono diverse, questa orribile sinfonia può essere suonata in tantissimi modi diversi, però...
Senti, c'è anche un'altra tua particolarità, che è quella del racconto del Medio Oriente, no? Che nasce addirittura ormai tanti anni fa, quando tu hai collaborato hai scritto anzi la sceneggiatura del film.
Collaborato, eravamo collaborato. Più sceneggiatori, eravamo chiaramente Saverio Costanzo, il primis, poi Camilla Costanzo, il sottoscritto, poi c'era un co-sceneggiatore palestinese, insomma eravamo quattro.
Appunto si parlava del film di Saverio Costanzo, che era Private, giusto? E sì. Poi c'è stato il passaggio proprio alla regia con Border. Come mai questa passione riguarda una tua passione il Medio Oriente? C'è, cioè, qualcosa che ti attira nel raccontare la storia di questa parte di mondo?
Beh, in quel primo caso era stato Saverio che aveva avuto, come dire, l'idea di farmi entrare nel gruppo di scrittura, quindi lì, diciamo, ho solo accettato un invito e sono felicissimo di averlo accettato tantissimi anni fa. Su Border era un film che in realtà non è mai uscito nelle sale, quindi diciamo che fino a quando non l'ho fatto Sulla mia pelle nessuno lo citava, nessuno se ne occupava, e anche, devo dire, anche dopo Sulla mia pelle, ma anche forse giustamente, nessuno se ne è mai occupato troppo. E adesso sento che si cita, sono contento, era un film piccolissimo, costato pochissime decine di migliaia di euro, quando un film di solito ne costa certamente più di un milione e mezzo. Questo per dare a chi ci ascolta la dimensione proprio casalinga di un film che aveva tante aspirazioni, qualcuna se ne è pure tolta perché è andato in festival come Toronto, ma come spesso accade a film molto piccoli, anche molto stranieri all'interno della cinematografia italiana, ampiamente intesa, spesso non trovano proprio nemmeno un cinema disposto a proiettarlo, ed è quella stata la sorte di Border. E in questo caso qualche cinema c'è, per fortuna, anche grazie alla presenza di un'altra straordinaria attrice come Jasmine Trinca, un'altra straordinaria attrice, ma che calca le prime volte le scene quantomeno italiane, che è Isabella Nefar, e questo filo rosso anche, che non solo di prigionia ma di attenzione al Medio Oriente, l'ho condiviso con Monica Zappelli, che è la co-sceneggiatrice, con la consulente alla sceneggiatura fondamentale Susan Dabus, e l'ho è un filo rosso, perché penso che comunque noi siamo un popolo che, a parte che abbiamo nel DNA certamente, proprio storicamente, il Medio Oriente nei nostri geni, soprattutto nel sud Italia, ma perché poi in fondo facciamo parte di questo strano mare che è anche un grande lago, che è il Mediterraneo, e quindi confrontarsi con gli altri popoli mi pare la cosa più ovvia in qualche modo. Poi storicamente cito un padre non nobile, un imperatore del cinema italiano, che era Gillo Pontecorvo, che fece un film come La battaglia d'Algeria, con cui ci ha vinto anche l'Oscar, e che parlava dell'Algeria, quindi fa parte anche in fondo del DNA del nostro cinema, quello ogni tanto di interessarsi di quello che avviene dall'altra parte del Mediterraneo.
Hai detto poc'anzi, no, Isabella Nefar, che appunto si affianca a Jasmine Trinkan, con la quale avevi già lavorato nel precedente Sulla mia pelle. Profeti è un film che appunto racconta di donne e che è fatto soprattutto da donne, ne hai citate un paio, però leggo anche la truccatrice donna, la segretaria di edizione, una delegata di produzione, una consulente alla sceneggiatura, appunto Susan Dabus. Quindi insomma un film fatto anche da donne.
La scenografa che fa la costumista,
ecco,
la produttrice che è Olivia Musini insieme alla Chiredda Rai Cinema, la Chiredda di Andrea Occhi Pinti e del suo staff Rai Cinema, insomma. Però sì, tantissime donne,
tante donne nel cast artistico e tecnico del film. Un'ultima domanda, Alessio, prima di salutarti. Ricordiamo che appunto 5 anni fa il tuo precedente film Sulla mia pelle fece parlare anche per altri motivi, cioè che fu il film Netflix che uscì, se non sbaglio, in contemporanea sia in sala che al cinema. Comunque c'erano veramente pochi giorni di scarto, adesso non mi ricordo,
era in contemporanea.
Invece su questo tuo nuovo lavoro Profeti c'era la decisione di andare in sala oppure c'era stato anche una, magari appunto se non sbaglio il film è nato anche poi durante lockdown e tutto quanto, e c'era l'idea magari di fare un'operazione simile a quella di Sulla mia pelle, anche se il film ovviamente non è marchiato Netflix in questo caso?
No, devo dire che Sulla mia pelle fu girato, pensato, scritto, missato fino all'ultimo per il cinema. Poi Netflix era interessato ad averlo, e quindi a quel punto poi è diventato un film Netflix. Però, come dire, nessuno immaginava mai di metterlo lì, nel senso che siamo stati felici di farlo, ma insomma, come dire, la costruzione del film fino proprio all'ultima lavorazione era per un film di sala. Poi c'è stata quella possibilità e Andrea Occhi Pinti e Olivia Mosini hanno pensato che fosse il modo migliore per promuoverlo. In questo caso invece, quindi come il precedente, in questo caso abbiamo fatto un film per la sala e questa volta invece è soprattutto per la sala, e questo non ci dispiace affatto.
Assolutamente no, anzi noi
siamo molto felici, ovviamente.
Siamo molto felici perché noi nel nostro piccolo cerchiamo sempre di tenere accesi i riflettori sulla questione sale cinematografiche, sull'importanza di frequentare le nostre care sale cinematografiche, ricordandovi appunto che da domani, giovedì 26 a gennaio, distribuito dalla Chiredd, Profeti, nuovo film di Alessio Cremonini, vi aspetta appunto al cinema. Io ti faccio un grande in bocca al lupo, Alessio, e ci sentiamo magari per un tuo prossimo lavoro.
Grazie infinite, ciao.
Ciao, grazie.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla 1, dove in direzione Bologna si segnalano 3 km di coda per un veicolo fermo in avaria al chilometro 267-300 tra Calenzano, Sesto Fiorentino e il bivio con la variante di Valico Baccheraia. In direzione Roma per lavori code tra Firenze Impruneta e Firenze Sud e code in uscita a Firenze Sud provenendo da Bologna. Spostandoci in A11 code per traffico intenso tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Sulla FBLI code in uscita alla Strassigna provenendo da Firenze, code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Si ricorda che fino a domani sarà in atto uno sciopero dei benzinai, info sui nostri canali social. Muoversi in Toscana è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Dimmi. Eccoci qua, ancora in diretta con la settima sessione alle 18:36. Domani a Firenze, evento molto importante perché riapre uno dei cinema storici del centro di Firenze, torna a risplendere il cinema di Piazza Beccaria, il cinema Astra. E vado però subito a salutare il nostro ospite, che è anche colui che si occuperà appunto della programmazione del cinema, è Michele Crocchio. Buonasera Michele.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Grazie di essere qua con noi. Allora, 4 giorni di eventi ci aspettano per la riapertura del cinema Astra. Da domani, giovedì 26 gennaio, con il taglio del nastro si dà il via appunto ad una programmazione che appunto ti vede coinvolto anche. Ci vuoi un po' raccontare come sei arrivati prima di tutto magari alla riapertura di questo cinema storico di Piazza Beccaria a Firenze e poi quello che ci aspetta in queste primissime giornate di apertura del cinema?
Allora, intanto io stesso, per motivi più che altro di età, ho dovuto scoprire che quello che io conoscevo come Astra 2 prima si chiamava Metropolitan e ancora prima Lambra, quindi sono tanti tanti anni che c'era un cinema in Piazza Beccaria, e non era il solo, anche dove adesso c'è l'archivio di Stato c'era un altro cinema. E l'Astra 2 ha chiuso praticamente intorno al 2009, poi è andato avanti per un po', è stato acquisito dalla Banca di Cambiano, e la Banca di Cambiano ha firmato una convenzione col Comune di Firenze per mantenere una parte della vecchia struttura adibita a sala cinematografica. Quindi mi rivolgo ai cittadini fiorentini che si ricordano l'Astra 2, dimenticatevelo, perché è stato completamente stravolto, è di fatto un nuovo cinema dove ne sorgeva un altro, ma è assolutamente nuovo, è un bijou, è piccolino, 100 posti, ma molto molto bello e molto anche un po' particolare, perché forse già lo sapete, ha questa caratteristica che la platea, le poltroncine spariscono a comando, diciamo così, sotto il pavimento.
Esatto, esatto, questa particolarità del nuovo cinema Astra. Veniamo quindi all'inaugurazione, che insomma durerà all'incirca 4 giorni di eventi, dal 26 al 29 gennaio, cominciando proprio dalla giornata di domani, giovedì 26 gennaio alle ore 18:30, dopo l'inaugurazione, dopo il taglio del nastro, un ospite eccellente come il critico Paolo Mereghetti.
Sì, cascano i 30 anni del suo famigerato e famoso dizionario del Mereghetti, dizionario dei film. Cosa c'è di meglio, almeno così abbiamo pensato, per inaugurare un cinema con chi ha sempre elencato con un suo sapere enciclopedico tutto quello che sappiamo sui film. Adesso, oggi, insomma, c'è internet, si va su Google per avere informazioni, però un Mereghetti in casa fa sempre comodo per andare a ricercare quel vecchio film di cui parla lo zio, il nonno oppure l'amico, eccetera. Quindi Mereghetti alle 6:30, purtroppo già tutto esaurito, presenta il libro, e alle 9 introduce La Signora di Shanghai, il restauro del capolavoro di Orson Welles in originale con i sottotitoli. Nei giorni successivi,
sì. No, volevo soltanto aprire una parentesi sul dizionario di Mereghetti, perché so che è dedicato a due grandi critici cinematografici di Firenze, ahimè scomparsi, che sono Claudio Carabba e Vieri Razzini. Ecco, volevo sottolineare questa cosa.
Oltre a, insomma, la tristezza di aver avuto, sono due persone sono scomparse negli ultimi anni, quindi molto recentemente, ma sono entrambi fiorentini, e quindi abbiamo ovviamente in qualche modo l'inaugurazione del cinema è dedicato a questi due concittadini. Ecco, hai fatto bene a ricordarlo.
Sì, sì, sì. Venerdì 27 gennaio invece si aprirà con sarà una giornata dedicata ad una mostra, all'apertura di una mostra che si terrà proprio lì, giusto?
Sì, abbiamo cercato di capire che ruolo può avere questo spazio nella cultura cittadina nel momento in cui hai una grande stanza con un grande schermo e un pavimento, perché le poltrone non ci sono, e allora il venerdì si inaugura una mostra fotografica. Abbiamo commissionato a Riverboom, che è un collettivo di fotografi anche lì in parte fiorentini ma in realtà anche di altre nazionalità, creare una mostra dei loro 20 anni, perché quest'anno compiono 20 anni di attività, da, diciamo così, proiettare dentro il cinema. È venuto fuori una mostra happening che apriamo al pubblico appunto venerdì alle 18, ma che fino al 5 marzo sarà replicata in dei momenti, ci saranno un po' come se fosse un momento di un film, ci saranno degli orari durante la settimana in cui la mostra sarà visitabile, e in quel caso le poltroncine vanno giù. Per chi volesse approfondire o appassionato di fotografia e interessa, io personalmente penso sia una delle offerte più originali che abbiamo trovato per questi giorni. Lunedì 6 febbraio alla sera i tre fotografi fiorentini Paolo Vuccio, Edoardo De Lille e Galimberti saranno all'Astra a commentare, spiegare e chiacchierare con il pubblico il lavoro che hanno fatto in tutti questi anni.
La mostra sarà visitabile gratuitamente, giusto?
Sì, è ingresso gratuito ed è il modo per entrare appunto gratuitamente al cinema, fare un giro, vedere com'è la struttura e rendersi anche conto com'è appunto la struttura senza poltroncino.
Sabato 28 gennaio invece doppio evento, uno nel tardo pomeriggio e poi uno alla sera. Addirittura hai tentato una cosa che ti faccio i miei complimenti, perché addirittura si vedrà su grande schermo un film che era esclusivamente destinato a Netflix.
Esatto, sì, partiamo dalla sera, alle 21 presentiamo Il mio nome è Vendetta, film di Netflix con Alessandro Gassman. Il regista è fiorentino, lo so, sembriamo molto autoreferenziali, ma in realtà la nostra città è un gran fervore da sempre. E lui si chiama Cosimo Gomez, ha fatto questo film, è andato su Netflix il 1° di dicembre ed è attualmente il film italiano più visto di sempre su Netflix. Cioè, esatto. È il film tipo è nella top 10, è stato nella top 10 delle classifiche nelle Filippine, negli Stati Uniti,
un fenomeno
di costume incredibile. Come dicevi tu, i film di Netflix non sono visibili al cinema, è stata fatta un'eccezione specifica e unica per questa proiezione qui, siamo molto felici, il più felice devo dire che è Cosimo, che io gli ho detto ti porto a cena durante la proiezione, lui mi ha detto è la prima e unica volta che lo vedo su grande schermo, me lo voglio guardare.
giustamente. Sì. Giusto, invece facendo un passo indietro, nel tardo pomeriggio ci sarà la proiezione di un film, dell'ultimo film di Andrea Segre.
Sì, uno dei, secondo me, registi più importanti che abbiamo in Italia. Andrea in questo caso si è cimentato con il documentario, lui è anche documentarista insieme a due colleghi. Il film si chiama Trieste bella di notte, racconta della rotta dei migranti balcanica, i ragazzi che arrivano appunto a Trieste e purtroppo il nostro governo, anche il precedente devo dire, non ha solo l'abitudine a fare respingimenti via mare, ma fa respingimenti anche via terra. Andrea e i suoi colleghi sono andati a cercare le storie di queste persone, devo dire che esprimono una grande serenità. È un film che ovviamente denuncia una situazione, ma lo fa con un tatto, con un'umanità, con una capacità di raccontare la persona e non i numeri, veramente molto importante e notevole. E ci saranno due proiezioni, una alle 16 e una alle 18:30, entrambe con Andrea Segre.
Arriviamo così all'ultimo giorno, domenica 29 gennaio, dove ci sarà un'altra prima visione del nuovo film dei videomaker Il terzo segreto di Satira, che sono molto forti sul web, sui social da tanto tempo.
Sì, loro sono diciamo conosciuti per fare delle brevi scenette, sono praticamente dei cortometraggi con il loro gruppo, che sono quasi tutti attori di Milano e dintorni, soprattutto sul PD, sono bravissimi a fare battute sul PD e adesso gli ascoltatori penseranno è facile, perché in questo momento il Partito Democratico effettivamente è un po' in ambasce, e in questo caso si sono cimentati con un mediometraggio, dura un'ora ed è una riflessione su quello che è stato il 2022 e su cosa ci aspetta nel 2023. Si ride anche un po' amari, e devo dire che c'è poca pandemia e c'è poca guerra, anzi quasi niente, hanno allargato un po' lo sguardo e hanno cercato di cogliere quello che sta cambiando proprio nella società, la mentalità, il mondo del lavoro, lo scontro generazionale tra diciamo quelli più anziani, quelli un po' più giovani che sgomitano. È un bel lavoro, ci sono loro, c'è il collettivo, sono 4 su 5 vengono a Firenze, e con loro presenti secondo me è proprio un evento imperdibile.
Abbiamo un minuto, domani appunto aprirà l'Astra e oggi invece è stato l'ultimo giorno prima di una chiusura temporanea dello Stensen. Quando riaprirà e in che veste riaprirà?
Abbiamo ancora l'ultimo spettacolo, chi vuole venire stasera alle 9, c'è Goodbye and Goodnight, un film di George Clooney in versione restaurata. È un augurio che ci diamo, sì, chiudiamo in realtà tra qualche settimana dopo aver concluso anche un ciclo di conferenze per lavori. Purtroppo in questo momento devo dire i lavori si sa quando partono ma non si sa bene quando finiscono. Io spero che in autunno potremo reinaugurare anche uno Stenson un po' modificato, in realtà rimarrà come struttura assolutamente uguale, ma vogliamo ripensare un po' di spazi già che ci siamo, e quindi insomma al momento ci trasferiamo all'Astra, ecco, diciamo così.
Ecco, al momento ci trasferiamo all'Astra. L'evento di domani, abbiamo detto, è già sold out, già tutto esaurito, però insomma
solo quello gratuito della presentazione del libro.
Del libro, mentre la sera si potrà vedere il film.
Ci sono ancora 10-20 biglietti sul film, e poi nel weekend, avendo fatto le repliche, diciamo, si sono un po' allargate le presenze.
Sì. Leggo anche che all'Astra ci sarà la versione originale di Triangle of Sadness, film vincitore della Palma d'Oro a Cannes, che riporterai al cinema, appunto, all'Astra.
Sì, ci siamo molto affezionati. Venerdì sera c'è Godland, film danese-islandese, esatto, di grande successo. E finisco qui, dal 2 di febbraio, in prima visione, solo in lingua inglese originale, Gli spiriti dell'isola, The Banshees of Inisherin, appena candidato a degli Oscar pesanti, sì. Film che assolutamente consiglio, dal 2 di febbraio in programmazione.
Condivido, è stato il mio colpo di fulmine all'ultima Venezia.
Bene.
Grazie Michele, grazie mille,
grazie,
in bocca
voi,
al lupo, e ci vediamo all'Astra.
Bene, grazie mille.
Ciao, grazie.
Buona serata.
You from New York, you are so relevant. You reduce me to cosmic tears.
Torniamo in onda con la settima ossessione, sono le 18:52 e apriamo la nostra pagina dedicata alle serie televisive, come facciamo sovente nell'ultima parte della nostra trasmissione, perché oggi vi vogliamo dar conto di una serie italiana che però è una sorta di remake di una serie francese che ha avuto negli anni passati un ottimo successo su Netflix. Però vado a salutare con grande, grandissimo piacere la nostra Ludovica Ottaviani. Buonasera, Ludovica.
Buonasera Daniele, buonasera a tutti, che bello tornare ogni volta.
È bello accoglierti come sempre, è sempre un piacere. Come si dice in questo caso, dulcis in fundo, siamo infine alla trasmissione, dulcis in fundo.
Che meraviglia!
Allora, cara Ludovica, che è autrice di sito Movies Trackers, del nostro caro amico Stefano Terracina, che salutiamo affettuosamente.
Assolutamente sì.
Parliamo di questa Call My Agent Italia, come ho appena detto, una serie che trae ispirazione, per molti invece una copia carbone in un certo senso, adattato ovviamente al contesto italiano, con la star italiana, di questa Di Poussin, spero di averla detto bene, titolo internazionale era appunto Call My Agent, chiami il mio agente. Però dico sempre, i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici magari sono un po' fuori dall'orbita e sono dei semplici fruitori, no? Appassionati, non sono proprio addetti ai lavori, quindi cerchiamo di innanzitutto farli entrare all'interno di questa Call My Agent. Di che cosa parla? Che cos'è questo Call My Agent Italia?
Ma infatti li portiamo proprio per mano nei corridoi dell'agenzia, in questo caso fittizia, chiamata Claudio Majorana Agency, che è questa agenzia che si occupa appunto della gestione delle vite delle star. E qui c'è anche un altro punto focale importante, esiste uno star system italiano? Che è una domanda molto complessa alla quale la serie in parte cerca anche di rispondere, trovando però una propria chiave di lettura particolare, una propria cifra stilistica rispetto all'originale. Questa agenzia, appunto Claudio Majorana, ospita quattro agenti che si contendono le star del nostro panorama cine-televisivo, ma non solo, del nostro panorama comunque dello star system italiano, e si ritrovano alle prese con una notizia inaspettata, ovvero Claudio Majorana, proprio il fondatore, li abbandona di punto in bianco. E si ritrovano a dover ricostruire un po' la loro immagine con una serie di rischi per il futuro, con compratori esteri provenienti appunto dalla Germania o dal Giappone, e vorrebbero scongiurare questo epilogo dopo tanto lavoro, ma soprattutto si ritrovano a dover gestire vizi privati e pubbliche virtù delle loro star, delle loro galline dalle uova d'oro, possiamo dirlo. E ci sono una serie di guest star imperdibili nell'arco dei sei episodi che saranno disponibili a partire già dal 20 in realtà di gennaio. È possibile vedere, penso, i primi due già su Sky, in streaming su Now. E ci sono delle guest star interessanti, come per esempio Paolo Sorrentino, Stefano Accorsi, Pierfrancesco Farino, Matilda De Angelis, Paola Cortellesi, Corrado Guzzanti, che andranno appunto a costellare questi sei episodi, diventeranno in qualche modo il motore immobile di ogni storia narrata in ogni episodio. E l'aspetto più interessante rispetto all'originale, dove il rischio era molto forte, era quello di creare, come dicevi tu, una copia carbone, quindi un prodotto già visto che rischia di annacquare un mercato già saturo, che è quello dei remake, soprattutto del mercato francese, quando soprattutto Chiami il mio agente è stato un grande caso in Francia. Quattro stagioni, grandissimo successo riscontrato proprio dalle reti francesi, e molti dei protagonisti sono diventati a tutti gli effetti delle star. In questo caso l'operazione parte però da una doppia chiave di lettura: raccontare una storia local, che è estremamente locale, ma da respiro universale, perché un po' tutti possiamo ritrovarci poi in questa famiglia acquisita, fittizia, che diventa poi l'agenzia appunto Claudio Majorana, questa CMA, diventa una famiglia dove le dinamiche che si creano tra i vari personaggi sono sempre più strette, sempre più intime. Lavorando tante ore gomito a gomito l'uno a fianco all'altro, si finisce proprio per viversi a tutti gli effetti fino in fondo. Allo stesso tempo sono però le prese con questa vita eccentrica, sopra le righe, nevrotica, caotica, che è un altro aspetto, una medaglia, un'altra faccia anzi di questa luna rappresentata dal mondo dello spettacolo. Quindi non sono solo i lustrini o comunque le luci della ribalta ad ammaliare, ad accecare, dietro c'è altro, caricando con tanta autoironia e con un umorismo sottile che è un po' diverso dall'umorismo che di solito troviamo come a livello di offerta, che troviamo nei prodotti nostrani a livello più generalista. Ecco, un umorismo più sottile, c'è stato un buon lavoro di adattamento anche proprio su quelle corde. Siamo lontani dall'umorismo francese di chiama emergente, abbiamo creato con My Agent un umorismo prettamente nostrano, molto brillante, e se il primo episodio della serie con protagonista come talent di turno Paola Cortellesi ricalca molto il primo episodio, comunque ricalca molto il canovaccio originale di chiama emergente, dal secondo in poi, andando avanti, si costruisce una narrazione personale locale che vede poi Roma come grande protagonista, perché riporta in auge anche quello che è il mito della dolce vita o comunque di Roma che è la città del cinema, che ha accolto la Hollywood sul Tevere un tempo e che comunque ancora oggi è un po' il motore propulsivo dell'industria audiovisiva, e riesce a creare un caso locale dal respiro internazionale che può coinvolgere tutti gli spettatori, anche chi è lontano dal mondo degli addetti ai lavori, e permette anzi di trasformare lo spettatore in un voyeur privilegiato che può spiare dal buco della serratura il dietro le quinte, soprattutto quello degli agenti, che è meno noto rispetto magari ad altre figure professionali che sono state più celebrate, o comunque si tende sempre poi a celebrare chi è davanti alla macchina da presa, attori o anche insomma registi, ma gli agenti spesso vengono tralasciati, invece sono delle figure fondamentali per gestire proprio le carriere di questi assistiti,
sì,
che vengono chiamati assistiti.
Assistiti, no? Perché io ripenso, esatto, una, quando venne annunciato questo remake, si può dire, di questa serie francese, molti dissero, ma l'Italia non ha uno star system come magari, certo, ce la può avere la Francia, come ce l'ha maggior ragione gli Stati Uniti, Hollywood, il regno dello star system, quindi che senso ha farla? Però poi alla fine, parlando anche con degli amici sceneggiatori eccetera, la sceneggiatura, il progetto di un film, prima, cioè, per arrivare a un attore deve passare comunque nelle mani della gente, di un'agenzia, di qualcuno che li segue, giusto? Non è che arriva direttamente la proposta all'attore, cioè o sei un, penso alle opere prime ad esempio, perché, certo, non so, a Valeria Golino, a Stefano Corsi, che tra l'altro è tra i protagonisti di un episodio che ha girato proprio negli ultimi tempi e tra poco uscirà su Amazon, su Prime Video, proprio un'opera prima, ecco. Questi non è che, diciamo, arrivo direttamente a Stefano Accorsi, cioè comunque, e poi non solo per la scelta di un film, ma tutto quello che orbita attorno alla vita di un attore, gli impegni con la stampa, l'ufficio stampa, insomma, tutto quanto, ecco.
Ma è vero, infatti, come dicevo proprio all'inizio, il vero problema è da fuori conciliare una serie incentrata sugli agenti, sullo star system, ma di base noi in Italia lo abbiamo, si può parlare di stardom in Italia? Sì, si può, più che altro bisogna anche forse provare ad educare in parte, non è il termine migliore, però educare anche il pubblico al concetto stesso di stardom. Ci sono molte persone che associano a un attore non tanto un nome, volto e nome, associano magari un personaggio. Anche far conoscere sotto aspetti diversi, mostrare sotto una luce nuova dei personaggi che poi sono ben conosciuti, molto noti, tutti conosciamo ad esempio i talent appunto citati che saranno protagonisti dei 6 episodi, sono molto noti e nell'immaginario popolare nostrano, però è importante appunto confermare che sì, anche in Italia abbiamo uno star system, bisognerebbe accendere forse un pochino di più le luci su questo concetto, lavorare di più su un concetto anche di consapevolezza di uno stardom, e poi ecco, È possibile, se sono d'accordo con il discorso che hai fatto, perché è possibile comunque creare anche un prodotto originale mostrando una filiera del lavoro, perché, come dicevi, come ricordavi bene, per un attore è importante il tagliagente, perché è un trade union tra la carriera appunto dell'assistito, che può essere uno sceneggiatore, un regista, e tutto quello che poi è l'esterno, il mondo fuori, quindi i rapporti con la stampa, i rapporti proprio con il pubblico, con l'opinione pubblica anche. Si parla anche di temi attuali poi nella serie, per esempio, senza fare spoiler, ma si parla del rapporto tra gli attori e la stampa, il politicamente corretto, i social, in un episodio in particolare, quindi c'è anche tanta attualità. E viene mostrata, ecco, un aspetto diverso, quello che viene svelato, un aspetto diverso di un'industria molto complessa, che è quella audiovisiva.
Negli ultimi 30 secondi dici qual è dei 6 episodi il tuo preferito, quello che hai preferito di più.
Allora, pari merito, il numero 2 con un Paolo Sorrentino meraviglioso, e il numero, se non sbaglio, 5 con Stefano Accorsi. Comunque l'episodio con Stefano Accorsi è irresistibile. Devo dire che sì, veramente ha ben colto nel segno quell'autoironia che è importante per un progetto simile.
Tra l'altro, dell'episodio 2 di Paolo Sorrentino è diventato poi virale anche sui social questo suo monologo sull'entusiasmo ingiustificato, no, e fastidioso che c'è nelle scuole, nelle riunioni con i genitori nelle scuole italiane. È molto divertente questo monologo. E, bene, siamo arrivati in conclusione, abbiamo esaurito il tempo, abbiamo detto tutto, sei stata come sempre eccellente nel raccontarci questa serie televisiva di Sky and Now, Call My Agent Italia. Ludovica, io ti ringrazio, ti auguro una buona serata e ci sentiamo molto presto.
Grazie mille Daniele, grazie a tutti. Allora io adesso vado a chiamare il mio agente.
Vai a chiamare il tuo agente, salutacelo caramente. Ciao.
Assolutamente sì. Ciao, grazie a
ciao,
te Daniele,
Ludovica.
Grazie a tutti.
Ciao, buona serata. Allora, noi siamo arrivati in conclusione di questa 18ª puntata della 7ª ossessione. Sono le 19:05, adesso la palla passa al giornale radio. Subito dopo restate qua su Nova Radio, perché c'è Giacomo Alberto Vieri con un nuovo appuntamento con Mai Partiti. Noi ci sentiamo come sempre mercoledì prossimo, e chi vuole riascoltare la puntata c'è il podcast. Buona serata.